Radio Emilia Romagna.
Eventi live.
Buongiorno, buon pomeriggio. È il nuovo e anche l'ultimo appuntamento col ciclo di incontri voluto da Phonoprint, ideato e curato da Paola Cevenini e da me, e è dedicato alle etichette indipendenti. Per chi ci ha seguito, e sono stati davvero tantissimi, devo dire, al di là delle nostre aspettative, era la prima volta che facevamo un esperimento del genere, e chi ci ha già seguiti sa di cosa si tratta. Per gli altri lo dico molto velocemente: è un ciclo di incontri dedicato al tema del lavoro delle etichette indipendenti. Come funziona un'etichetta indipendente, si chiama questo ciclo di appuntamenti, e l'idea era quella di avvicinarci al mondo delle case discografiche giovani, nuove case discografiche giovani o non necessariamente nuove case discografiche, analizzandole non tanto da un punto di vista del valore assoluto comunque artistico, quanto proprio da quello del lavoro, della professione, delle figure professionali che queste etichette utilizzano e delle quali hanno bisogno o avranno anche bisogno nell'immediato futuro. E quindi l'idea era davvero quella di dare regalare a chi ci segue una panoramica a 360 gradi sul mondo della nuova discografia italiana, un mondo in costante trasformazione, soprattutto negli ultimi anni. Si potrebbe banalmente citare le ultime edizioni di Sanremo, vedere quello che è successo con l'irruzione, come non era mai avvenuto prima a memoria di una persona come me, ahimè non giovanissima, che da molti anni si occupa di queste cose, come mai era avvenuto prima appunto delle etichette indipendenti all'interno del grande mercato discografico, che è stato oggetto di discussioni e dibattiti davvero degli ultimi decenni. Ma dico tutto questo per introdurre l'ospite di oggi, che è Francesco Tenti. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Francesco Tenti è Total Imported, una realtà bolognese. Allora, devo dire subito che siamo felicissimi di chiudere con Francesco, perché intanto è bello chiudere con una realtà strettamente radicata sul territorio, e poi perché abbiamo aperto questo ciclo, Francesco, di 8 incontri con la TUC, l'etichetta di Paolo Fresu, che compie adesso i 10 anni, e quindi abbiamo festeggiato con Paolo e con Luca De Vito, che è il suo stretto collaboratore. Qui sono iniziati i festeggiamenti per i 10 anni di TUC. E insomma, Paolo, lo sai quanto me, è una delle personalità simbolo della musica italiana a 360 gradi, al di là dei generi, al di là dei linguaggi. E ci piaceva che fosse lui, non tanto col suo lavoro straordinario di jazzista, ma con quello altrettanto importante, a mio avviso, di discografico, di produttore, di valorizzatore di nuovi talenti, a inaugurare questo ciclo. Ci fa piacere chiudere con te, perché credo che tutte le etichette che abbiamo affrontato, con le quali ci siamo confrontati in questi 2 e più mesi, la tua sia quella anche anagraficamente più giovane. Adesso non ne sono sicurissimo, ma direi proprio di sì. Per cui, come sempre, Francesco, noi partiamo dall'inizio. Raccontaci le basi, cioè come nasce l'etichetta, quando e soprattutto su che tipo di stimolo, perché?
Ciao Pierfrancesco, buon pomeriggio a tutti. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, mi fa molto piacere, anche perché territorialmente Total Import è un'etichetta sì bolognese, ma anche molto vicina allo studio storico da dove mi stai introducendo. Quindi è un doppio piacere avere, come dire, l'opportunità di raccontare Total Import e di valorizzare appunto il territorio. Ma Total Import è un'etichetta giovane che nasce un po' come tutti i progetti in ambito artistico da un'idea. L'idea, che poi è quello che ha caratterizzato il nome, era quello di, dopo diversi viaggi, diverse scoperte dal punto di vista musicale e culturale, l'idea era quella di portare in Italia dei suoni stranieri. Quindi l'idea iniziata in una radio universitaria a Roma era quella di proporre in questa radio indipendente, era una radio indipendente, la radio che ha Ossitali, la cito e che saluto anche, classica, quindi massima libertà dal punto di vista autorale, massima libertà dal punto di vista anche della proposta artistica. L'idea era appunto quella di proporre degli artisti emergenti stranieri in Italia, un po' per alimentare quel sottobosco di nuovi suoni che che c'è in giro ed è vastissimo. Quindi Total Imported era appunto qualcosa di totalmente importato. La radio, certo, universitaria si è poi evoluta, nel senso che da appunto un'ora il lunedì notte, mi ricordo ancora, trasmettevamo alle 11 di sera, si è poi evoluta in un qualcosa di un po' più complesso, nel senso che questi artisti che poi trasmettevamo in radio, con i quali avevamo pian piano stabilito anche un rapporto, come dire, di scambio professionale, anche banalmente un rapporto di scambio di idee, questi artisti abbiamo iniziato a portarli concretamente in Italia. Quindi faccio un esempio, abbiamo avuto la grande fortuna di dialogare con... Esatto, la grande fortuna di dialogare anche con realtà sulla carta gigantesche come Dapton Records, realtà del mondo del soul gigantesco. Ho avuto la fortuna di conoscere Charles Bradley, Sharon Jones, insomma i grandi. Banalmente, mandando, certo, un'email da una radio romana dietro la Tiburtina, si riusciva ad arrivare a un bacino d'utenza potenzialmente infinito. Quindi l'idea di lavorare con gli artisti è nata un po' da lì. Sicuramente la passione per la musica ha giocato un ruolo fondamentale. Il mio percorso personale è il percorso di un qualcuno che ha studiato musica, ma che ha sempre provato il piacere, e poi secondo me è proprio lì che si distinguono gli addetti ai lavori dagli artisti, ha sempre provato il piacere nel veder valorizzati gli artisti. Quindi da quei concerti, da quella radio, pian piano si è sviluppata la necessità e la voglia di provare a capire che cosa offrisse appunto il panorama musicale emergente italiano. È chiaro che come poi ti ho raccontato anche l'altro giorno nella nostra telefonata, i generi musicali che più hanno condizionato la nascita di Total Imported sono quelli legati al soul, all'hip hop, al rap, a tutte quelle derivazioni, diciamo, di matrice afroamericana. E in Italia ho scoperto i primi anni di Roma che c'è un bacino davvero davvero importante, proprio in relazione a questi suoni. Ci sono tantissimi musicisti incredibili. Prima hai citato Paolo Fresu, più di tanti altri jazzisti, ha saputo fondere il jazz proprio con tanti altri generi, ha anche collaborato con diversi artisti che appartengono proprio ad altri mondi, lo stesso Fabrizio Bosso. Insomma, ecco, in Italia abbiamo un sottobosco di artisti emergenti, quindi appartenenti a tutti questi generi, che è veramente importante. Quindi da lì Total Imported, pian pianino ero da solo, quindi inizialmente a Roma, come dire, non aveva la struttura di una società, si è sviluppata poi nel tempo,
certo,
e si è evoluta con le prime produzioni. Devo dire, fin da subito ho avuto la fortuna di lavorare con grandi musicisti, con grandi artisti, quindi la primissima produzione di Total Imported è stata quella di un artista romano che si chiama Inè, che ci ha impegnato un anno e con il quale abbiamo avuto la fortuna di collaborare con grandi artisti come Sergio Cammariere, come Gaemon, come Davide Shorty, che poi si è ritrovato nel tempo. E quindi dopodiché l'esigenza chiaramente di evolvere questa idea mi ha portato in contatto con una realtà con la quale già collaboravo, milanese, quindi gli altri miei soci milanesi, che si chiama RC Waves, e nell'ottica sempre del condividere qualcosa di bello ci siamo fusi e da lì è nato un qualcosa di concreto che ormai da 3 anni lavora a tutti gli effetti, insomma, nel mondo appunto della discografia e tutte le sue accezioni.
Senti Francesco, citavi Ainè come prima produzione, quindi Ainè è stato l'artista col quale voi tu inizialmente avete fatto il salto, quindi da realtà legata a una radio e in qualche maniera, se ho capito bene, anche quindi importatori di artisti e organizzatori di concerti, no? Correggimi se sbaglio.
Esatto, esattamente.
Alla prima produzione. Ecco, ci vuoi approfondire un po' quel passaggio? Cioè, perché a un certo punto l'esigenza di produrre un disco è dovuta a cosa? All'incontro con Ainè? Alla... ma quale cosa che vi ha fatto fare questo salto?
Guarda, io al tempo, quindi era insomma qualche anno fa, 2014, lavoravo in uno studio di registrazione romano molto prestigioso, insomma, che assieme a Phonoprint viene annoverato dai più prestigiosi, che si chiamava Forum. Quindi vedevo, come dire, il processo di produzione artistica e mi affascinava. L'incontro con Ainè come primo artista è stato assolutamente casuale, nel senso che l'aneddoto fu che organizzammo questo concerto in un barrettino romano a Piazza Bologna, perché poi i concerti molto spesso le location erano veramente dei bar o dei piccoli club o dei piccoli locali, e il cantante quella sera che doveva esibirsi si ammalò, mi chiamò il chitarrista e mi disse: senti, c'è questo Ainè che potrebbe sostituirlo, e dissi: ok, va bene, non c'è problema,
proviamo
e da lì mi chiaramente sentii il talento di questo artista, come poi tanti artisti romani di quella scena, e da lì mi venne l'idea di fare questo tentativo. Quindi quando si fanno dei tentativi chiaramente bisogna avere anche un background di competenze, quindi pian pianino, step by step, cercando di fare le cose fatte bene, produssi questo primo album, per poi arrivare addirittura dopo un album soul, hip hop, R&B, arrivare agli accordi con le major, e quindi insomma un po' il coronamento di un percorso iniziato in un piccolo bar di Piazza Bologna Romana. Quindi ecco, l'esigenza di passare dal proporre dei piccoli show, dei piccoli concerti al produrre, è stata banalmente quella che ho sono entrato in contatto con tanti musicisti che a mio avviso meritavano avere una realtà che li rappresentasse dal punto di vista discografico.
Discografico, certo. Senti, e a quel punto, visto che comunque Ainè era il suo esordio come artista e tu eri al tuo esordio come discografico, come hai strutturato il lavoro? Come l'hai organizzato? Avevi degli esempi in mente, dei riferimenti? C'era, non so, il lavoro di qualche etichetta in particolare, magari italiano o straniera, che ammiravi e che hai provato a replicare? Oppure come ti sei organizzato?
Ma guarda, io lì ho semplicemente, o meglio, complessamente, non semplicemente, ho cercato di formare un team di persone che conoscevo, con cui ero entrato in contatto, ognuno con le sue competenze. Quindi ho cercato appunto di sviluppare il progetto assieme ad altre persone. Conoscevo un grande fonico, ingegnere del suono, Davide Palmiotto, l'ho coinvolto nel progetto. Avevo un amico produttore cinematografico che si è occupato di tutta la parte dei video, e poi tutte le competenze discografiche e appunto legate alla produzione le ho acquisite man mano. È chiaro che all'inizio poi viene da dire, più errori fra virgolette si fanno, meglio è, perché ci si imbatte subito nelle problematiche che offre il problema, che il mercato discografico. Quello che mi ha aiutato sicuramente è stato tutto ciò che riguardava la parte più legata alla gestione, magari di tutta la parte contrattualistica, tutta la parte legata più all'amministrazione del progetto, perché ho avuto il piacere di studiare giurisprudenza in quel di Bologna, a Palazzo Malvezzi, e quindi ecco, quello sicuramente mi ha aiutato. Però mi hanno aiutato tanto i musicisti, i produttori con cui ho lavorato, e ancora oggi sento davvero che quello è stato un progetto ben strutturato. Per essere un primo progetto è stato un progetto ben strutturato.
Senti, visto che noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di fare una short list, una piccola playlist di quelli che a loro avviso sono gli artisti più, non più interessanti, ma insomma gli artisti in qualche modo rappresentativi dell'evoluzione, della storia dell'etichetta, e ovviamente brani dei quali è disponibile un video, perché così facciamo anche vedere alle persone che ci seguono, e tra quelli che tu hai scelto c'è proprio un brano di Ainè, quindi io direi di iniziare da quello, ma ti vorrei chiedere prima parlavi delle problematiche, di come le hai affrontate e risolte. Ecco, qual è stata quella più, nel momento in cui tu hai deciso faccio una casa discografica, un'etichetta, produco ENE, la problematica più grossa, l'ostacolo, non dico insormontabile perché poi invece li hai sormontati tutti, però quello più complesso?
Ma guarda, io credo che inizialmente ci sono diverse problematiche. Una sicuramente è la problematica con la quale si scontra qualsiasi discografico, nel senso che purtroppo c'è un rapporto inverso, soprattutto se si parla di artisti emergenti, tra investimento e ricavo. Molto banalmente,
certo,
la discografia, come qualsiasi altro settore, qualsiasi altra azienda, deve fare quadrare i conti, e la musica, per essere fatta secondo me in un certo modo, oltre alle idee, chiaramente richiede anche degli investimenti, quindi certo. Ecco, prima di tutto adesso ci sono tante possibilità di fare delle operazioni di fundraising, di raccolta dei fondi necessari da partner, eccetera eccetera. Quella è stata sicuramente una problematica iniziale. E poi ti dico la verità, non ci siamo posti tanto. Era un periodo in cui c'era questa transazione di massa tra Spotify, inteso proprio come un qualcosa di indispensabile, fondamentale. Noi non ci siamo posti troppo il problema di quale fosse l'obiettivo. Noi volevamo fare un disco per fare un qualcosa di ben fatto, di ben costruito artisticamente, a nostro avviso chiaramente di alto livello, e quindi insomma pian pianino ci abbiamo messo più di un anno e mezzo, quindi insomma sono stati step by step.
Certo.
Però sì, mi viene da dire che forse ad oggi, ripeto, per certi suoni, per certi progetti, la problematica iniziale è proprio quella di trovare dei partner che credono nel progetto.
Bene, hai anche introdotto, a proposito di Spotify, dei temi dei quali che vorrei affrontare dopo. Intanto, Dopo la pioggia, vero il brano che hai scelto? Ahinè, con Sergio Camariere.
Dopo la pioggia.
E lo ascoltiamo, stanno anche arrivando delle domande, dopo le vediamo.
Cosa si può dire? Volersi bene, come vedi, fa soffrire noi. Un giorno riusciremo a dare un senso, ma quando i nostri sogni cambieranno la realtà, vorrei dirti ogni cosa di me. Dove sei? Cosa fai? Dove corri? Dov'è che vai? Io ti sto ancora aspettando, perché ci credo ancora. So che un giorno certamente, dopo la pioggia, col sole tornerai. Pensavo ancora, adesso io lo so, senza te ovunque andrò, poi mi cercherai. Dimmi se è possibile o no, fare tutto quello che vuoi. La mia vita, lo sai, non ha senso se poi tutto quello che ho dentro di me, io non lo divido con te. Dove sei? Cosa fai? Dove corri? Dove che vai? Io ti sto ancora aspettando. L'amore sta nel cuore come la ragione in testa. Che cosa resta? Che cosa passerà? Dove sei? Cosa fai? Ti ricordi?
so che un giorno c'è il tormento, dopo la pioggia col sole tornerà.
Bene, ahimè, con Sergio Cameriere, Francesco, stanno davvero arrivando tante domande e anche tantissime persone ci stanno seguendo. Questo mi fa molto, molto piacere, ovviamente. E, Francesco, prima di passare alle domande che stanno arrivando da parte di chi ci segue, e ne parlavamo anche con molti dei tuoi colleghi con i quali abbiamo conversato nelle settimane scorse. Nel momento in cui voi avete pianificato il primo disco e poi i dischi successivi, ma mi interessa in particolare proprio l'inizio, in un momento nel quale le trasformazioni all'interno dell'industria discografica erano ormai fortemente conclamate, l'avvento del digitale, eccetera, eccetera, la crisi profonda dei supporti fisici e quindi la necessità per un'etichetta di esprimere il massimo dell'artisticità, ma al tempo stesso di interrogarsi su quali fossero le fonti di provento nuove, magari diverse, rispetto alla vendita dei dischi. Ecco, voi come vi siete posti? Cioè, qual era l'obiettivo? Ok, facciamo il disco di Ainé, poi ne facciamo altri, sappiamo che il fisico non vende più, sappiamo quanto è difficile avere dei ricavi sul momento al digitale, allora le edizioni, le sincronizzazioni, cioè che tipo di piano di business avete immaginato?
Ma allora, sicuramente è necessario creare un piccolo ecosistema per far sì che sia sostenibile una realtà discografica, nel senso che come accennavi, il fatto che non si vendano dei supporti e quindi non si abbia un ricavo concreto, materiale, dalle produzioni discografiche, necessariamente porta le società a sviluppare dei servizi in primis, ma soprattutto un ecosistema. Questo significa, certo, che è parallelamente a un progetto discografico assolutamente importante valorizzare tutta la parte editoriale, quindi le edizioni. È altrettanto importante, come dicevi tu, capire quali sono le forme di monetizzazione della discografia alternative allo streaming, quindi appunto le sincronizzazioni, quindi appunto delle partnership con, mi viene da pensare, a dei brand, piuttosto che curare anche degli altri aspetti legati alla musica. Noi ad esempio adesso da qualche anno ci stiamo affacciando, stiamo esplorando un po' anche l'estero come mercato, perché molto spesso si pensa a un progetto contestualizzando in Italia, un po' per la lingua chiaramente che da una parte ci limita, dall'altra ci rende originali, però abbiamo provato a pensare a un mercato globale, quindi abbiamo ad esempio un God Bless Computers, abbiamo, certo, provato ad aprire un mercato molto più ampio e devo dirti che effettivamente forse il pregiudizio, il preconcetto che gli artisti italiani all'estero forse non funzionino in realtà è errato. Soprattutto nel mondo della musica elettronica, assolutamente, con un suono universale viene molto apprezzato, quindi ecco, già espandere il mercato è già un ottimo punto di partenza, e poi c'è tutto il mondo dei diritti, quindi c'è tutto il mondo, insomma, si apre una parentesi molto ampia, i diritti, certo, connessi, insomma, sono tanti servizi che poi negli anni abbiamo sviluppato.
Bene,
banalmente perché...
vai.
No, scusami, prego, prego. Ti ho interrotto banalmente.
Vai, no.
Perché sostenere la discografia con gli streaming, soprattutto in un mercato come il nostro, quindi una realtà, io mi piace definirla artigianale, è molto complesso, o meglio, servono dei volumi veramente, veramente importanti, e molto spesso non appartengono anche a certi generi. Non è una regola universale, però ecco, diventa difficile sostenere con il semplice ricavato, diciamo, discografico una società.
Infatti, intanto, guardi, io scorro velocemente le domande perché ne stanno arrivando tante e inizio, non è una domanda ma da un messaggio di complimenti che però ci tengo a riportare, che è quello di Leopoldo Cavalli, che dice: complimenti Francesco, bel percorso il vostro. E, insomma, ci tenevo perché un apprezzamento da parte di Leo è...
Grazie.
Particolarmente, per quanto ci riguarda, benvenuto e sentito. C'è Cecilia che ci chiede: gli artisti emergenti all'inizio, quando magari non avevate tanti investimenti, entravano in etichetta già autoprodotti o mandavano i semplici demo? Grazie.
Ma allora, diciamo che l'approccio della demo è sicuramente quello più opportuno. Poi dopo, in totale trasparenza ed onestà, inizialmente è un lavoro di squadra, nel senso che ci sono progetti sui quali l'etichetta investe il possibile, e è anche vero che quando si sviluppa un network di persone, di collaboratori, di addetti, di colleghi ampio, si trovano delle soluzioni per produrre delle belle cose, per sviluppare dei bei progetti anche a costi, a volte, come dire, consapevoli, mi viene da dire.
Contenuti. Certo. Sì.
Esatto. No, dico anche consapevoli perché molto spesso, sai, c'è quel gap tra percezione di quel che sarà il progetto e tra realtà, ecco, che molto spesso accade. Quindi invece il progetto emergente, è chiaro che più cose si riescono, più fasi di produzione si riescono a completare in maniera indipendente, meglio è. Però è chiaro che l'etichetta, quando interviene, deve dare un plus al progetto, quindi sicuramente sì, c'è un investimento da parte nostra, c'è una condivisione con l'artista di tutta la progettualità, ecco, questo è fondamentale, cioè trasparenza fin da subito su cosa si può e su cosa non si può fare, su quali sono gli step, darsi subito una timeline con degli obiettivi razionali, logici. Poi è chiaro che può succedere di tutto in poco tempo, però anche dopo non so se avremo modo di accennare, però anche l'esperienza sanremese di quest'anno è stato come dire il culmine di un percorso iniziato davvero in maniera molto graduale, molto graduale.
Certo, sì, e poi infatti a Sanremo ci arriviamo tra pochissimo. Intanto tu hai nominato God Bless Computers, che è il prossimo video che vedremo. Hai detto una cosa che io assolutamente condivido, ahimè per un fatto anagrafico di questo mi occupo da anni, e cioè di quanto la musica elettronica italiana, lo sai quanto me, non da oggi in realtà, no? È diventato uno dei linguaggi sonori più amati, più apprezzati nel panorama globale, internazionale. Nel caso di Lorenzo Nada, ovviamente non lo scopriamo adesso, no? Ha vissuto a Berlino e davvero il suo suono è stato apprezzato, come spesso succede, perché essendo un suono globale, prima all'estero e poi in Italia, ma ce ne sono tanti, penso ai tanti artisti italiani che vivono all'estero, a Caterina Barbieri, visto che parliamo di Bologna, ma potremmo citarne davvero tanti. Quindi io sono assolutamente convinto che per un'etichetta come la vostra quella sia una delle strade necessarie, anche perché quando ce lo sarà possibile, si riaprirà la grande stagione dei festival, insomma davvero mi aspetto un florilegio di festival, come già succede, no? In realtà e in ogni angolo del mondo, e avendo avuto poi l'occasione per lavoro e per piacere di girare davvero tanti tanti festival in giro per il mondo, so quanto la scena italiana, anche quella che noi qui definiamo più underground, più sotterranea e meno nota, in realtà sia davvero assolutamente amata. Non parlo solo dei DJ superstar, ma anche di realtà più avant-garde come God Bless Computer. God Bless Computer lo ascoltiamo, e il brano che hai scelto è...
È Fire in the Jungle, il primo singolo che abbiamo estratto dal suo ultimo album, The Island.
Benissimo, God Bless Computer. God Bless Computers. Intanto va detto che questo è un pezzo bellissimo, secondo me. E mi viene in mente, ascoltandolo, quanto Lorenzo Nada faccia parte davvero di una scena internazionale. Cioè, sì, qui è un artista fortemente radicato in Italia, ma davvero ormai dal linguaggio globale. Ascoltandolo mi veniva in mente, divago un secondo, poi abbiamo poco tempo e torniamo a bomba, a un artista che io amo molto, forse lo conosci, si chiama Gigi Masin, che è un musicista di questa scena elettronica New Ambient. Lui un ragazzo, un signore veneto, cioè in Italia assolutamente sconosciuto, disco del mese su BBC Radio 1, disco della settimana su Worldwide FM di Jace Peterson, osannato all'estero, ed è un disco in cui i suoni sono davvero in sintonia col prodotto di God Bless Computers. Ricordo anche che God Bless Computers è stato ospite di una fono, così come Ainè, di una Phonoprint Live Session registrata qui in Phonoprint, dove tra l'altro aveva come ospite, e qua arriviamo a Sanremo, proprio Davide Shorty. E Davide, che è una vostra produzione, musicista straordinario, bravissimo, anche lui tra l'altro, se non sbaglio, ha vissuto, viveva o vive ancora adesso in Inghilterra, ma correggimi Francesco se sbaglio, no?
Sì, correttissimo,
corretto. Ricordo che lo intervistai quando uscì da lui ha fatto un talent, no? Insomma, sì. Un po' di anni fa, e poi ho avuto occasione di sentirlo in un'altra occasione, Davide Shorty, straordinaria, al Ravenna Festival, che è un festival molto blasonato, il festival del maestro Muti, il festival di musica contemporanea e classica, dove era ospite dell'orchestra Cherubini, che è l'orchestra dei giovani, sì, diretta dal maestro Muti, in un bellissimo progetto, ti parlo di forse 4 anni fa, dedicato alla musica da ballo, nella sua accezione più vasta, e in cui nell'orchestra c'erano vari ospiti, c'erano dei musicisti di Liscio, che poi erano quelli che avrebbero formato gli Extra Liscio, c'era la cantante dell'orchestra La Notte della Taranta, e c'era anche Davide Shorty, che fece 2 brani, mi sembra, fu davvero molto bravo. Ecco, Davide Shorty, un musicista soul, R&B, insomma, fortemente legato alla musica nera, ma anche lui molto melodico, molto italiano. Ecco, Sanremo, come ci siete arrivati? Come arriva la Total Import da Sanremo?
Guarda, l'arrivo è rocambolesco, nel senso che noi avevamo in mente già da un anno e mezzo di produrre appunto l'album di Davide. All'interno dell'album c'era questo brano che loro, per loro intendo Davide e la band, avevano registrato, prodotto circa 2 anni fa, al che abbiamo, così buttando giù le idee a inizio progetto, abbiamo detto: ma sai che questo brano potrebbe essere un papabile brano per essere presentato a Sanremo. Sanremo per noi era ed è stata ed è chiaramente un palcoscenico, mantenendo, come dire, il suono coerente di Davide, però per far conoscere appunto l'artista a un pubblico più vasto. Al che un anno e mezzo fa, sempre con Davide, abbiamo detto: ok, formiamo un team e proviamo a capire se c'è questa possibilità. Certo. Ci siamo incontrati con Elio, di Elio e le Storie Tese, che era stato al tempo giudice di Davide a X Factor,
certo, sì.
E assieme a te abbiamo detto: ok, formiamo un team, noi produciamo il disco, capiamo se è fattibile il percorso per Sanremo. E molto semplicemente noi abbiamo fatto il percorso più classico, cioè abbiamo iscritto il brano per la competizione, per il concorso di Sanremo Giovani, e abbiamo fatto tutti gli step con questo brano Regina, che appunto sembrava essere stato scritto ad hoc, perché è un brano molto bello, prodotto in maniera magistrale da Tommaso Colliva, quindi un grande produttore.
Beh, grande, grandissimo.
Un grandissimo produttore, che gli ha dato proprio il vestito adatto per Sanremo, e abbiamo fatto da ottobre di quest'anno, in piena pandemia, quindi con tutte le variabili del caso, abbiamo percorso tutto l'iter fino ad arrivare in maniera onestamente inaspettata, o meglio auspicata ma inaspettata.
Beh,
fino al palco dell'Ariston. Davide è un artista che ha una carriera molto lunga, perché ormai sono già 10-15 anni che, certo, che calca dei palchi importanti. Lui è molto trasversale, nel senso che appunto, come dicevi tu, può passare dall'orchestra Cherubini al trio jazz, al contest di freestyle, è un grande rapper, producer. Quindi ecco, Sanremo è stata un po' una sorpresa, e siamo stati ovviamente molto orgogliosi, più che altro perché non ti nascondo che insomma Total Imported è comunque rimane appunto, come ti dicevo prima, una realtà artigianale, quindi ecco, ci siamo confrontati con una nuova esperienza ed è andata molto bene, perché poi certo, devo dire, Davide ne è uscito alla grande, quindi siamo molto contenti. Però è nato tutto in maniera estemporanea, devo essere onesto, non abbiamo programmato o scritto un brano ad hoc per Sanremo, era un brano che ci suonava su quel palco e così è stato.
Senti, sarebbero davvero, l'ho già detto prima ma lo ripeto, tante domande da farti perché tante ne stanno arrivando. Vorrei chiederti, visto oggi, adesso è passato un po' di tempo da Sanremo ma non tantissimo, cosa ha portato adesso a Sanremo la Total Imported? Concretamente, cioè che cosa vi ha dato in più, oltre, vabbè, una grandissima visibilità per Davide, ma parlo dell'etichetta.
Ma sai, sai un po' quando in una competizione c'è l'outsider, che non sai bene, come dire, che cosa aspettarti. Devo dire che siamo entrati al festival un po' come outsider, e questo sicuramente ci ha inorgoglito, perché da anni portiamo avanti un certo tipo di suono. Poi è chiaro che ci sono tante sfaccettature, però ecco, ci siamo arrivati molto coerenti, quindi sicuramente a livello di etichetta, di società, tanti contatti importanti per sviluppare nuovi progetti. Sicuramente si aprono determinate porte che magari, ecco, con alcune tipologie di produzioni che noi abbiamo portato avanti probabilmente è un po' più complicato aprirle, e poi giustifica chiaramente un lavoro importante che è stato fatto sull'album, sperando in un tour e in una valorizzazione, ecco, del progetto.
Francesco, hai detto sperando in un tour e in una valorizzazione del progetto che arriverà sicuramente, tanto ce lo auguriamo tutti, ma deve succedere. Allora questo mi porta a chiederti, e poi ci sarebbero delle domande, ma poi vorrei ascoltare e vedere il video di Davide. Voi siete, l'etichetta cura anche il management quindi dell'artista, sì, a 360 gradi, di tutti i vostri artisti?
No, non di tutti perché il rapporto di management è un rapporto simbiotico, quotidiano, e sarebbe impossibile. Noi seguiamo non più di 4-5 artisti, perché non si dedicherebbe il tempo giusto a tutti, non si farebbe il lavoro, secondo me, dal mio punto di vista chiaramente, non si farebbe il lavoro nel miglior modo possibile. Quindi il management lo seguiamo solo di alcuni progetti, non di tutti, per provare, per tentare di davvero di dare più tempo a ciascuno.
Certo. Senti, tra le tante domande, speriamo di riuscire a evaderle tutte, Virium ci chiede, vabbè, ti fai complimenti a te, al team, al vostro lavoro. Questi, devo dire, li fanno tutti, cioè mail di complimenti arrivano.
Grazie.
Tante. Produzioni top. La domanda è, tra l'altro me ne sono occupato di recente in un articolo, cosa ne pensi degli NFT?
Li sto studiando, nel senso che è un mercato che si sta sviluppando, sia quello del royalty exchange che tutto ciò che riguarda blockchain e derivati. Diciamo che il diritto d'autore si sta sviluppando in rami, soprattutto legati al mondo della finanza, legati al mondo appunto delle valute diversificate che prima non si faceva. Ci sono, ecco, qua potremmo aprire veramente una parentesi ampia, però ecco, diciamo che la vita del diritto d'autore in questo momento storico è un po' cambiata, perché gli artisti possono, soprattutto con delle recenti modifiche legislative, possono disporre in più modi del proprio diritto d'autore, delle proprie royalties. Quindi sono tutti temi che stiamo approfondendo. Però è molto interessante, ecco, lo sviluppo di questi mercati secondari paralleli.
paralleli. Bene, le altre domande le facciamo dopo nel poco tempo che ci rimane, e intanto vediamo Davide Sciorti, naturalmente Regina, il pezzo San Remessa.
Camminami di fronte, così mi fai seguire le tue forme con lo sguardo. Guarda, c'è una casa all'orizzonte, e noi ci urliamo in faccia alla stazione singhiozzando, entrambi con un ego enorme che ci mette in imbarazzo per sentirsi più al sicuro al primo piano di un palazzo. Ed io ti amo, te lo giuro, infatti a volte sono pazzo, se la testa ti va in fuori ti manca lo spazio. Questa pioggia è così fina che quasi non la senti, la strada è una piscina e quando meno te l'aspetti tu diventi una bambina con due genitori assenti, ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli. Aria, tu diventi aria. Cos'è sto sguardo? Mi sembra quasi un rimprovero. Sono sempre il solito, a volte neanche io mi tollero. Navigo la mente per frasi con senso logico. Panico come un coltello stretto dal manico. Trami, poi mi ami, mi chiedi se mai io sparirò. Mani nelle mani come Dani, adesso salirò. Sei nei miei piani, sai che ogni promessa è un debito. Anima latina, regina col regno a seguito. Ed oltre una corona hai pur bisogno di un palazzo. E a volte se ti senti sola e la tua vita è un po' uno strazio, se la cosa ti consola, io ti sono sempre accanto dentro questa vita nuova che ha l'odore di un abbraccio. Questa pioggia è così fina che quasi non la senti, la strada è una piscina e quando meno te l'aspetti tu diventi una bambina con due genitori assenti, ma cresciuto una regina con il sole tra i capelli. Aria,
era doveroso visto che i nostri ospiti, ospiti di questa puntata, l'ultima del ciclo Come funzionano le etichette indipendenti, nostro ospite Francesco Tenti, Total Imported, non potevamo non ascoltare il bellissimo pezzo di Davide Sciorti che ha anche segnato l'arrivo di Total Imported a Sanremo, una delle etichette indipendenti, no? Ormai sono un po' di anni, ormai 4 anni più o meno, 3-4 anni che Sanremo è diventata una specie di Miami versione febbraio. Insomma, quest'anno penso, sai, una battuta stupida che io però faccio da anni, comunque è vero, cioè ormai sempre più c'è questa presenza di etichette indipendenti. E questo insomma ovviamente è un davvero bellissimo segnale, al di là poi dei giudizi sui singoli artisti, su come si sta trasformando la musica italiana. Senti, Manu Napolitano ci chiede, tanto ti saluta, quante uscite indicativamente discografiche pianificate ogni anno?
Devo dire che quest'anno e l'anno scorso sono stati molto, molto pieni. Come adesso sai che si ragiona spesso sui singoli, quindi
certo,
ecco, come uscite discografiche, come album, direi sui 3-4 album, dipende. Uscite discografiche singoli invece cerchiamo di dare continuità, soprattutto gli artisti emergenti c'è bisogno di dare continuità alle uscite per fidelizzare il pubblico, quindi certo. Ora non saprei darti un numero preciso, però ti direi qualche decina. Beh, nel senso che siamo nell'ordine delle 20, 25. Sì, perché innanzitutto vabbè, molti artisti tendono magari, ecco, appunto, a fare tante uscite, come per esempio nel mondo del beatmaking, parliamo di anche 4-5 uscite mensili, addirittura 3 uscite mensili, 4 uscite mensili. Il beatmaking è un flusso continuo, quindi noi lavorando anche con beatmaker spesso si hanno tante uscite discografiche. Per gli artisti emergenti si tende sempre ad anticipare un album con almeno 4 singoli, ma proprio perché credo che sia corretto, ecco, come strategia, proprio per fidelizzare pubblico, per far ascoltare prima dell'uscita dell'album, che tende a essere un po' un prodotto che viene consumato troppo in fretta rispetto all'energia e all'investimento produttivo. Molto spesso accade che l'album di 13 tracce, la traccia numero 10 non viene ascoltata proprio per la mancanza del tempo nell'ascoltare in digitale, quindi conviene, ecco, preparare magari il pubblico un po' a quello che sarà con i singoli, quindi tante.
Senti, parlavi di digitale, voi per quanto riguarda ovviamente gli album fate tutti i formati, continuate a fare il CD, fate anche i vinili?
Sì, non su tutti i progetti,
certo.
Però tendenzialmente sì, tendenzialmente la stampa è sicuramente utile anche contestualmente a un tour, quindi come
certo.
Merchandising, come oggetto da dare al pubblico, al fan. E il vinile, come ben sai, è tornato in voga ormai da qualche anno precedentemente. Quindi ecco, forse è il momento storico in cui si predilige il vinile rispetto al CD addirittura. Il CD sta forse respirando gli ultimi anni di vita, a mio avviso.
Senti, tra le tante domande arrivate, in che percentuale, ci chiede Emanuele, cercate di seguire il flusso esistente o di crearne uno nuovo?
Allora, diciamo che il ragionamento che facciamo è parte da un approccio artistico, quindi non è in funzione tanto dell'obiettivo, come dire, di streaming digitale. Quindi se dai un occhio al nostro catalogo, tendenzialmente prediligiamo proprio l'aspetto artistico. Creare un qualcosa di nuovo è sempre un bello obiettivo, molto, come dire, molto ambizioso. Però ecco, diciamo che sì, proviamo a essere una realtà che viene identificata in un genere, un qualcosa di nuovo, quindi si ambisce a sviluppare qualcosa che c'è già, chiaramente.
Bene. Senti, Francesco Danilo ci chiede intanto dice complimenti per il management di AM. Penso sia Inè, probabilmente.
AM è un artista giovanissimo pugliese.
Bene.
che abbiamo appena firmato con Universal, con Virgin.
Ah, ottimo.
Virgin Records, sì.
E quindi ti fa i complimenti perché dice conosce il progetto, io non lo conoscevo, quindi una bella scoperta. E la mia domanda è, diresti di rappresentare un collettivo di tipo principalmente R&B, soul, funk, o rivolgete lo sguardo anche al pop? Quindi come scelte di etichetta, direi, immagino.
Ma allora, ti direi che sicuramente l'R&B, il soul, il funk rappresentano un po' il core artistico, però in realtà non abbiamo quindi i paraocchi. C'è il pop fatto bene, c'è il pop che ascolto, e quindi perché no? Contaminiamo con il pop, contaminiamo con... con l'Indy, ci sono dei cantautori magnifici in Italia, tutta la scuola romana, tutta la scuola bolognese, cioè cerchiamo di contaminare in funzione di un qualcosa di artisticamente bello, però sì, ecco, nasciamo su quei suoni più legati al mondo appunto dell'R&B, del soul.
Certo. Senti, ancora un'altra domanda, poi siamo proprio in chiusura, ma vedremo un altro brano, un altro video almeno. Elena ti chiede, come scegliete gli artisti da seguire come management?
Ma è una scelta un po' reciproca, nel senso che è un rapporto, prima di tutto, proprio un rapporto di fiducia umano, un rapporto personale. Certo. Quindi in realtà il primo anno i rapporti di management che ho sviluppato nel primo anno non si parla nemmeno di lavoro, si parla di altro, cioè si crea un rapporto, come dire, certo, proprio personale. Quindi si scelgono in base alla sintonia anche umana, personale, o soprattutto, ecco, in base alle progettualità anche artistiche che si ha.
Certo, bene. Noi siamo quasi in chiusura, volevo chiederti molto velocemente, prima di vedere l'ultimo video, se ci dici velocemente che tipo di ruoli, quanti siete in etichetta e che tipo di ruoli, insomma, coprite.
Guarda, in etichetta siamo quattro soci, abbiamo Giacomo che si occupa della tutta la parte digital, depositi, e tutto ciò che è il rapporto con i distributori digitali, quindi italiani e esteri. Abbiamo Francesco Italiano che si occupa appunto di management assieme a me e di tutta il coordinamento dell'ufficio stampa, Camilla ed Edoardo che si occupano appunto del press, Stefano che segue i progetti più giovani come management e come discografia. E poi abbiamo diversi collaboratori addetti, abbiamo chi si occupa della parte legal, abbiamo Paola che segue un po', diciamo, il circuito bolognese, anche lei legata proprio alla promozione, Teodoro, abbiamo insomma parecchie persone che orbitano attorno. Cerchiamo, ecco, chiaramente di dialogare tutti assieme su tutti i progetti.
Certo, bene, un bellissimo collettivo, Francesco. Allora io mi sono permesso di scegliere, spero che te condivida, ma puoi invece dire che non va bene, ne scegliamo un altro come brano finale, che vedremo o ascolteremo dopo i saluti, il brano di Subconscio, Giungla Live, ma insomma, perché è un brano registrato live, se non sbaglio, appunto in occasione della finale della scorsa estate, no? Del BMA,
esatto,
l'ultima edizione del BMA, che visto che è un prodotto di casa Phonoprint, insomma, ci faceva piacere chiudere con quello, ed è insomma anche uno dei tanti tratti di unione che lega Phonoprint alla tua esperienza, all'esperienza di Total Imported. Per cui, prima di ascoltarlo, Francesco, io ti ringrazio tantissimo, davvero, è stata una
grazie
bella chiacchierata, e secondo me la maniera più bella, con una realtà, ripeto, bolognese, ma da respiro internazionale, per chiudere questo ciclo di come funziona un'etichetta indipendente. Nostro ospite è stato Francesco Tenti, Total Imported. Voglio ricordare che da domani il podcast con la bella chiacchierata con Francesco e con i video che ci ha fatto vedere è disponibile sul sito di Radio Emilia Romagna, dove è scaricabile, e poi su Spotify e su tutti gli altri social canali nei quali noi postiamo i nostri podcast. Quindi Francesco, grazie ancora, grazie a tutte le persone, questa volta tantissime, che ci hanno seguito, alle tantissime domande e i complimenti che ti sono arrivati.
Grazie a te.
Grazie di nuovo, Subconscio. Ciao.
Grazie, ciao, buona serata.
Grazie, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Ok, Bologna, questa è giungla, nella giungla dovresti stare, sì, sì. E noi vi salutiamo così, grazie a tutti quelli che lavorano a questa macchina, perché è una figata incredibile. E noi siamo troppo fieri di essere qui, grande Enrico, siete spettacolari. Questa è giungla, yo. Giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta, e già so che ci andrai, e forse in questo viaggio non ci crederai mai. Quanti siamo in questa giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta, e tutto sembrerà più intenso, immaginari sconosciuti tra lo spazio e il tempo. Sembrava impossibile un equilibrio instabile, ma e tutto ciò che voglio, cammino testa bassa, procedo e vado avanti in questa strada, schivando nuovi ostacoli.
ripenso attentamente quelle parole in un giorno d'estate. L'anima si è accesa in un secondo e il resto non conta niente. E lo capisci solo se ci credi. In questa giungla non ci sono schemi. La voglia di scoprire, sai, vorrei fuggire. Ho l'occhio che nel buio vede verità svanire. E lo capisci solo se ci credi. In questa giungla non ci sono schemi. Basta arrivare fino in fondo. Sì, ti porto nel mio mondo. Giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta. Già so che ci andrai e forse in questo viaggio non ci crederai mai. Quanti siamo in questa giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta. E tutto sembrerà più intenso, immaginari sconosciuti tra lo spazio e il tempo. Yes, grazie a tutti. Yo. Nel mente vola via da sé ogni volta che asciugo le lacrime al cuore. Carta carbone assorbe l'anima, riavvolgo flussi di stupore. Vedo scorrere momenti intensi, colpire il mio umore alla ricerca di risposte, curo le ferite. Pantera nera toglie il fiato, non puoi più fuggire. Un labirinto di emozioni possono influire, ma seguo il filo di Arianna per poter uscire fuori da questo mondo di incomprensioni. Tutto quel che mi rimane lo ritrovo esplorando quei luoghi. Il fiume secco è pieno di cemento, c'è chi c'è rimasto ucciso per il freddo. Resta attento e provo più lentamente a svegliarmi da sto sogno, finché il sole non risorge e splende sulla via del ritorno. Occhio a un dettaglio nella giungla, dovrei stare finché un 5 o un 8 Mowgli non compare. Soul vibes, questo è subconscio. Nella giungla dovrei stare. Giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta. Già so che ci andrai e forse in questo viaggio non ci crederai mai. Quanti siamo in questa giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta. E tutto sembrerà più intenso, immaginari sconosciuti tra lo spazio e il tempo. Giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta. E già so che ci andrai e forse in questo viaggio non ci crederai mai. Quanti siamo in questa giungla dove il tempo vola, sai dove ti porta. E tutto sembrerà più intenso, immaginari sconosciuti tra lo spazio e il tempo. Tra lo spazio e il tempo, tra lo spazio e il tempo, tra lo spazio e il tempo. Tra lo spazio e il tempo, e tra lo spazio e il tempo. E tra lo spazio e il tempo, e tra lo spazio e il tempo, e tra lo spazio e il tempo. Antonio De Donno, Matteo Magnaterra, subconscio, questa è giungla. Grazie a tutti, grazie a Monoprint, grazie a BMA. Terra. E tra lo spazio e il tempo, e tra lo spazio e il tempo, e tra lo spazio e il tempo.